32esima del tempo ordinario. Oggi, su questo palcoscenico della liturgia, spiccano due figure. Da un lato, gli addetti ai lavori del Tempio, gli scribi, potremmo chiamarli i teologi di oggi, i sapienti, i scienti, boriosi. Avete sentito Gesù come li descrive? E vedremo. Dall'altra, due figure umili semplicissime della prima lettura e della terza, due vedove, l'una in Sarepta di Sidone. Perché tengo a sottolineare? Perché Sidone era l'odierno Libano, l'antica Fenicia, dove Gesù c'è stato solo una volta. Quindi Gesù non sconfinava per annunciare il Vangelo, rimaneva nell'ambito della Palestina. Quindi quel giorno che andò in Libano, paesino Sarepta, incontrò il profeta. Lui c'è andato una volta, ma qui si parla del profeta Elia a suo tempo, che vi andò perché perseguitato fuggiva dalla persecuzione e si rifugiò presso questa vedova, la quale moriva di fame. E il profeta le dice: dammi da mangiare, dammi un pochino d'acqua. E dice: ma io se lo do a te muoio io, c'ho appena una manciata di farina per fare una pizza, un po' di acqua e poi moriamo. Pensate, questa vedova che fa? Al profeta concede tutto. Pena la morte, ma Dio veglia su chi dona con amore. Dice la Bibbia: Ilarem datorem dirigit Deus. Dio ama in modo particolare colui che dona con gioia. Il nostro Francesco d'Assisi, è più bello dare che ricevere. È vero. Provatelo. Provatelo. Quando tu doni a un altro e lo doni con amore, magari il tutto, ti senti veramente felice. Magari non arricchirà quell'altro. Tu ti impoverirai, sia pur minimamente, di quel soldo, di quelle cose, ma ti arricchirai spiritualmente di quella gioia che non ha confronto con le cose materiali. Qui a Sarepta, il profeta Elia. Qui ci troviamo nel cuore del Tempio, dove questi soloni, questi saggi, sapientoni, che Gesù dice in lunghe vesti, ricevono solennemente gli onori, i saluti nella piazza, che desiderano sempre i primi posti nei banchetti e nei seggi, tronfi del loro orgoglio e manco del loro sapere. Ecco i personaggi di oggi. Da un lato questi boriosi religiosi, dall'altro due donne poverissime, umili, che danno tutto. L'una per la morte, ma Dio provvede. L'altra, avete sentito, che fa? Di fronte al tonfo, pum, pum, dei denari che dentro la cassa del Tempio risuonavano, sta donnina che fa? C'ha due monetine piccolissime, pum, manco si sentono. Un soldo. Gesù ha visto questa scena. Guardate, quelli boriosi come i religiosi, i preti, gli addetti al Tempio, quelli si gonfiano del loro, e i loro amici che fanno la stessa cosa, buttano dentro in modo rumoroso per farsi sentire e per farsi lodare. Non lo fate, quando vengono a raccogliere i soldi, mi raccomando, a parte che non sono più i soldini che tonfano, però fatelo sempre con molta discrezione, con molta riservatezza. Se io do 50 euro, non la date tutta sfogliata, sta carta da 50, magari piegatela per non farvi vedere, tanto bello, no? Capita anche questo, ma capita anche quello che piega in cinque parti le 5 euro. È un altro significato questo, sono cose diverse, cose che capitano oggi, sempre sono capitate. Ecco le due scene, le due donne e questi signori. Ci troviamo nel cuore del Tempio, ci troviamo nel cuore della fede. Gesù mette in guardia dalle persone religiose, prendi su e porta a casa, e dice: guardate un po' quello che fanno sta gente qua, quella religione che per queste persone è diventata ostentazione, farsi vedere, farsi lodare, farsi belli con i soldi dei poveri. farsi belli, eh? Per queste persone la religione è diventata una ipocrisia, si mascherano di altruismo quando sotto c'è l'egoismo più sfacciato. Sì, questa religione è diventata oppressione, sentite, ostentazione, ipocrisia e oppressione. Perché? Sapete che questi signori avevano, è come il governo italiano o europeo, la stessa cosa, ci martellano di tasse, balzelli, leggine, leggetti, circolari. Pensate, avevano organizzato, pensate, ben 24 tipi di tasse, i preti, Questa povera gente si trovava davanti a questo bivio: o fai la fame oppure non osservi la legge. Gesù si scaglia fortemente contro queste persone. Voi dice, distruggete le case delle vedove. Mamma mia. Sì, perché questa povera gente, quei quattro soldini, doveva metterli, se non li metteva nel tempio, disobbedivano alla legge. Se ci li mettevano, morivano di fame. Amici, Gesù stigmatizza questo comportamento. Vedete, quei denari, quelli che date voi alla messa, sono tanti, ma ringraziamo Dio che siete bravi. Per questa è una cosa grandiosa, quella che dobbiamo mantenere. Bravi comunque, siete bravi. Ecco, quei soldini che voi date non se li può prendere Don Ignazio per sé, a parte che io non ho bisogno di queste cose, ma non li prenderei, e se li prendessi sarei offesa per voi. Questi signori cosa facevano? Prendevano questi soldi non per fare la ricchezza dei poveri o l'elemosina che ha bisogno, ma se ne prendevano per farsi belli, per dar soddisfazione al loro egoismo. E Gesù non ci sta a questo gioco. Ecco perché li stigmatizza in un modo feroce. Quei soldini che dovevano essere strumento di bene per alimentare i desideri di una miglioria in quelle case, diventavano invece, pensate, diventavano strumento di sete di ricchezza. E diventavano sempre più oppressione per i poveri. Avete capito qual era il problema? Queste povere persone che non potevano dare questi soldini qua erano in angustia perché erano religiosi. Ma lo capite quando la religione diventa oppressione? Quando la religione diventa sfruttamento? Ma non è più maledetta questa religione! Dice Turoldo, maledetta questa chiesa se sfrutta i poveri! Bravo! Non abbiamo bisogno di una chiesa che sfrutta, ma una chiesa che dona, che apre le braccia, dove i poveri ritrovano la loro dignità, dove non sono oppressi, dove non sono sfruttati. Da che parte sta il Signore? Lo dice Lui. Il Signore rende giustizia agli oppressi, ma sconvolge le strade degli empi, dei cattivi. Vedete, anche oggi succede la stessa cosa, Quanti mezzi per opprimere gli altri, no? L'usura, le imposizioni, i prezzi disonesti, i raggiri, gli affitti esorbitanti, certi tipi di sfruttamento. Quante ne conosco io di queste cose, anche voi. Amici, sapete queste persone spesso quel che fanno? Per tacitare la propria coscienza, mica quando vengono a confessarsi le dicono queste cose. No, non le dicono, ho rubato. No, dicono, padre, le do 10.000 euro per i poveri, ma quelli sono rubati. Non sono i suoi, sono di quelli sfruttati. Pensate, nell'animo di queste persone c'è questo sentimento di tacitare la propria coscienza nel tentativo di corrompere anche lo stesso Padre Eterno. E si fanno belli davanti al prete. Io ce l'ho avuto queste persone, Non li voglio questi soldi, io ho detto a una persona, Non li voglio, sono soldi che non sono i tuoi. Facile farsi belli con i soldi degli altri, fare i pavoni con le penne degli altri, Amici, anche a me sono capitate queste cose, anche nella Chiesa. Ecco Gesù che ci dà un quadro limpido, preciso, di come noi dobbiamo agire, con cuore sincero, cuore aperto, senza ipocrisie, senza maschere, senza desideri di oppressione, ma solo un dono totale. Che fa Gesù di questa vedova? Che ne fa? Il modello di ogni credente, perché anche lui Gesù ha dato tutto. Tutto ha dato, la sua vita. Questa vedova rappresenta Gesù Cristo che ha dato tutto. E Gesù piange colei che è la vittima di una istituzione sacra, che spoglia un uomo in nome di Dio, che sfrutta ed impoverisce. Questa non è la Chiesa di quel tempo, eh? E manco vorrei che fosse questa di oggi, perché Dio non è colui che spoglia i poveri. Il nostro Dio è il Dio della ricchezza, è il Dio della vita. È il Dio dove i poveri non vengono spogliati, ma arricchiti, dove ritrovano la loro dignità. Ecco perché Gesù ha detto: non sappia la tua destra quello che fa la tua sinistra. Quello che fai, fallo con discrezione, fallo con sincerità. Quando tu digiuni, non farti vedere col viso sconvolto per farti sentire dire quanto sei bravo. Quando fai l'elemosina, falla in segreto. Non prende la tromba: oh, guardate quanto sono bravo. No. Quando preghi, chiuditi nella tua cella, che nessuno ti dica quanto sei bravo. Tu desideri la lode degli uomini, hai ricevuto già la tua ricompensa. Non pretendere quella di Dio. Vedete, il Signore allora, cari amici, ci invita oggi a fare il bene. Io ricordo, erano i primi tempi che ho conosciuto Suor Elvira, siamo negli anni Ottanta, no? Io andai a Saluzzo, dove Suor Elvira costituì la prima comunità cenacolo dei drogati. Purtroppo Suor Elvira è fuori di testa adesso, invece è invecchiata. È una comunità cenacolo di Međugorje. Ecco. Pensate, mi sembra che ne hanno aperte 102 in tutto il mondo. Per i drogati, adesso per i poveri in Brasile. Che donna grande questa, donna grande. Beh, mi ricordo un giorno andai a Saluzzo e Suor Elvira mi raccontò questo episodio. Erano i primi tempi, nella povertà assoluta. Quando andammo noi con un pullman da Santa Lucia a Saluzzo, riempimmo tutto il magazzino, era tutto vuoto, no? Ancora ce l'ho davanti agli occhi. Beh, un giorno bussa alla porta di questi poveracci un signore. Dice: ho bisogno di latte, non ho nulla per far colazione per la mia famiglia. Elvira chiama Marco, che conosce, un ragazzetto drogato. Dice: Marco, vai giù. Dice: ma Elvira, ce n'è solo un cartone, 10 litri. Ma se lo diamo a lui non ci abbiamo più niente. Voi sapete, i drogati sono molto amanti del latte per disintossicarsi, no? E dice: ma Elvira, ma no, ma non possiamo dare il latte a stomo, serve per noi, sono 10 litri, siamo tanti qui. Marco, vai a prendere e da tutto. E Marco col bregno, ancora me lo ricordo, triste, quasi piangendo, ciondolone, va giù nel magazzino, prende sta affare del latte, sta scatola, e la consegna, ma con quanta tristezza. Ancora c'ho quel volto davanti a me, come per dire: disgraziato che sei venuto, ma tocca dartelo per forza, no? Elvira invece contento: bravo Marco, che gli dai? Alle 4 del pomeriggio, sentite che meraviglia, no? Bussa alla porta di Saluzzo un signore. Dice: questa è la comunità Cenacolo? Sì. Ci abbiamo 400 litri di latte da scaricare. Dice: ma chi li manda? Non lo so, deve fare l'autista, non lo so. Io sono un camionista, mi hanno detto le porti lassù, l'ho preso. Dice: ma chi li manda? Elvira: Marco, vieni a vedere, va a scaricare 400 litri, così impari un'altra volta. Guardate, chi dona con gioia, come la vedova, ha dato tutto. Ma se io ti impasto questo pugno di farina, io muoio io mio figlio, ma mangialo tu, profeta di Dio. Attenti che il Signore non fa mai mancare. L'altro ieri mi capita un'occasione grossa. Che volete? Don Ignazio si intenerisce il cuore. Ho dovuto fare una cosa grossa. A nessuno l'ho detto, lo dico oggi a voi. tutto il giorno ho detto, ma certo Padre Eterno che me ne mandi tante queste persone, Beh, una al giorno è troppo, vedo un po', oggi dovevo fare un'opera buona, altrimenti sarebbe successo un gran disastro in quella famiglia, vabbè, l'ho fatta, lo sapete? O per Riff o per Raff, come diciamo in perugino, io la sera ho incassato gli stessi soldi che al mattino avevo donato, tutto quello che avevo in tasca, tutto, con la stessa precisione. Ma mica la prima volta che mi capita questo, Il Signore mi ha fatto capire, guardate che roba, a quel Signore io ho fatto così, ho preso la tasca, guarda, non c'è più niente, tutto quello che ho è come San Pietro al Tempio. Io non c'ho né argento né d'oro, ma io ti do la forza di Cristo. Io quella ce l'ho poca, non gioco come San Pietro. Ha detto, guarda, tasca vuota, tutto quello che ho te lo dono. Dice, ma padre, lascia perdere. Io la sera quando vado a letto, vado a contare quei soldini. Ma non ci credevo. La stessa sera, né un centesimo più, né un centesimo meno. Ma Padre Eterno, che bella lezione che mi hai dato. Ma non è la prima volta. Questo ve lo voglio raccontare perché anche voi aprate il cuore, non fate i calcoli. Dio fa i calcoli. Diamo tutto con grande amore, con intelligenza però, non per arricchire i furbastri. Quella è un'altra cosa. Quelli vanno cacciati a pedate, chiaro? Ma coloro che veramente hanno bisogno. E la vita ci mostra tante situazioni difficili, di ogni tipo. Qui doveste venire, qui è una clinica, è una delle anime, i tormenti delle famiglie, i figli che danno tante preoccupazioni. Amici, ma quanto è bello fare il prete, ma quanta forza ci vuole. Qualche volta vado a letto dicendo, ma Padre Eterno, ma come hai preso per buzzico dell'immondizia? Tutto il giorno a sentire le porcate degli uomini, le miserie degli uomini. Oh, alla sera si è sfiniti, anche perché c'è modo e modo di fare il prete, no? Come in buono modo fa il babbo, l'impiegato, il contadino, eccetera. E io le cose quando le faccio, così mi ha insegnato mia madre, le faccio bene e le voglio fare col massimo impegno, è il mio stile. Guardate, però è fatica, credetemi, è fatica ascoltare, sentir le pene, immagazzinare, rifletterci sopra, pregare il Padre Eterno, venire in aiuto, credetemi, è sfiancante, però con tanta gioia, credetemi. Io sono un prete che vive della gioia, perché il Signore mi fa sempre sentire come fa Lui, è più bello donare che ricevere. E allora sentite, ci invita al bene Gesù. Nel silenzio, lontano dalla lode, dal desiderio delle svirnature di grana gloria, false ed ipocrite. Il bene è grande quando è manifestazione di Dio, ma diventa meschino quando è manifestazione dell'io. Il bene che noi facciamo, seguendo l'impulso del cuore, dimostra agli uomini la nobiltà della natura umana, che è opera di Dio. Ma il bene che fai con ostentazione, con uno scopo di personale vanità, è doppiezza e dimostra agli uomini la meschinità del tuo io. Meschinità che diventa malizia, perché tu tenti di volgere a tuo vantaggio ciò che per stessa natura è diretto al vantaggio degli altri, i soldi del Tempio. Capito? Quei soldini non erano per i preti, per i teologi, erano per la povera gente. No, servivano per alimentare le tasche di quelle persone. Questa meschinità che diventa ipocrisia, perché prendi la maschera di colui che appare veramente altruista, ma in fondo è profondamente egoista. Ecco perché Gesù dice, badate di non fare il bene davanti agli uomini per essere visti da loro. Quando fai il bene, non suonare la tromba per essere onorato. Occulta con la modestia e la semplicità il bene che fai, tienilo nascosto, perfino a te stesso. Non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, altrimenti la vanagloria prenderà e rapidità tutto il tuo merito. Così è. L'egoismo, sentite che pagina sublime, è di un moderno. L'egoismo deturpa con ogni azione umana, anche la più bella. La sua mano grassa macchia di unto ogni cosa che tocca. Avida, come una ventosa, si attacca ad ogni oggetto. Tenace, come un tentacolo, soffoca ogni vita. Insidiosa, come una serpe, avvelena ogni frutto che morde. Rapace, come un artiglio, lacera ogni carne che afferra. Brutale, come uno zoccolo, pesta ogni fiore che incontra. Così è scritto sempre da un autore moderno. L'uomo, come tu sai, è mezzo angelo e mezza bestia. Ti occorre tenere legata la bestia perché operi l'angelo. Perciò, quando ti accosti al tuo prossimo, ritira in tasca la tua zampa scimmiesca e stendi verso di lui la tua mano angelica. Che bella pagina. Io ci ho riflettuto tanto. Sono 2 giorni che la sto leggendo. Mi è tanto piaciuta. In forma poetica, cosa ci dice? Amici, apriamo il cuore. Francesco era molto più semplice, diceva: fratelli, è molto più bello dare che ricevere. Certo, perché chi dona si arricchisce. Chi riceve può arricchirsi solo di quello che prende, ma non nell'animo. Io vi invito, fratelli cari, a meditare questa pagina, perché siamo non come i preti del Tempio di allora e manco come taluni di oggi, ma siamo persone ligi al Vangelo che operano nel nome di un cuore aperto e sincero.